Siamo nella resurrezione, cioè intesa come un fenomeno generale di cui Gesù sarebbe una, come dire, una concretizzazione, ma di un fenomeno generale che noi crediamo nella resurrezione. No, i cristiani credono in Cristo risorto. Non so se mi sto dicendo, cioè nel senso che credono in questo Gesù che ha camminato con loro, che ha, l'hanno visto e ha vissuto un certo tipo di umanità, una pienezza di umanità, e che ha vissuto questo suo essere per e con tutti, narrando un volto particolare di Dio, fino alla sua passione e morte, che risorge. Allora è Cristo risorto, noi crediamo in Cristo risorto. E questi non sono racconti della resurrezione, ma questi sono racconti di incontri con Cristo risorto. Questo mi sembra importante dirlo. E allora partiamo appunto da Giovanni, che dice: nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi vide le bende per terra, ma non entrò. Disse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra, il sudario che gli era stato posto sul capo, non per terra ma con le bende, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Non avevano infatti ancora compreso la scrittura, che egli cioè doveva risuscitare dai morti. E i discepoli intanto se ne tornarono di nuovo a casa. Andiamo per gradi, poi continuiamo. E incontri con Cristo risorto, che, attenzione, si mostra a discepoli e a discepole. Questo è la forza e anche tutta la debolezza dell'annuncio del Cristo risorto, no? Cioè nel senso che il Signore si è mostrato a discepoli, discepole prima di tutto, e poi a discepoli. Cioè, quasi uno può dire: vabbè, ma voi siete discepoli, no? Come dire, siete di parte, no? Perché per noi tanto una cosa ha forza quanto è oggettiva, no? Quanto è in qualche modo verificabile da tutti, da chi crede e anche da chi non crede, no? Il Signore Gesù si mostra ai discepoli e alle discepole. Cioè, questo per dire che anche l'incontro con il risorto non si può fare se non ci si mette alla sua sequela. Se in qualche modo non si cammina dietro di lui, alla sua sequela, se in qualche modo come gli altri discepoli, discepole, non si viene sconvolti, quando il Signore dice tutti sarete scandalizzati, come l'abbiamo visto, parla anche di noi. Cioè lo scandalo, cioè la distanza che a un certo punto possiamo sentire tra il Signore Gesù e la nostra mentalità, questo non è risparmiato neanche a noi. E se questo non è avvenuto, forse dobbiamo domandarci se ci stiamo mettendo seriamente alla sua sequela. Allora tutti quanti siamo chiamati in qualche modo a stargli dietro, a vivere quello che gli altri hanno vissuto e a poter vedere in lui e anche in qualche modo nella sua morte anche la morte delle nostre speranze dietro di lui, e allo stesso tempo soltanto così in qualche modo poter ricevere l'annuncio della risurrezione attraverso di lui, attraverso l'incontro con lui risorto. Adesso torno su questo, E questo per dire ancora che il discorso su Cristo risorto e sulla resurrezione, perché a volte oggi, no, ancora nella nostra Italia post cristiana, se si può dire così, non ce ne rendiamo ancora conto, ma è ormai sempre più multi, no? in tanti sensi, e a volte, sapete, no? Tutti, ancora diversi sono cristiani, poi non sono cristiani, non si capisce, per cui no, a me piace per dire una piccola cosa che può succedere, che tu sul posto di lavoro, no? Una collega povera e in pochi giorni muore, e allora i giorni successivi i colleghi, mentre sono prendendo il caffè davanti alla macchinetta, si dicono: povera, povera. Poi dice: ma senti, ma tu credi alla resurrezione? E l'altro dice: alla reincarnazione, vorrei dire. E dice: ma non è la stessa cosa? Dice: penso di sì. Ok, tu sei cattolico? Certo, certo. Parole in libertà. Così spesso sono i nostri discorsi, no? A volte anche in televisione, a volte no, eccetera. Così, così, parole in libertà. No. I Vangeli ci dicono che solo se in qualche modo hai deciso di camminare dietro a Lui, cioè hai visto un tipo di umanità così particolare, da una parte così problematica, perché si scontra con quello che per noi è normale, il disumano che è normale, allora, e allo stesso tempo ne sei attratto, no? E la vedi fare quella fine che agli occhi di tutti è considerato un disastro, e stranamente questo Signore l'ha voluta percorrere fino in fondo, solo così potrà incontrarlo risorto. E vedete, allora, il primo giorno dopo il sabato, ieri nella liturgia abbiamo ascoltato il racconto della passione di Giovanni fino a qui, fino a dove adesso stiamo ripartendo. Ricordate che il brano precedente dice di Nicodemo, che insieme a alcune donne osò andare a chiedere il corpo del Signore a Pilato. Pilato gli fece dono, gli donò il corpo del Signore, lui lo prese e lo portò in un sepolcro nuovo, e questo sepolcro, dice Giovanni, era in un giardino. Attenzione, era in un giardino. Quindi dobbiamo immaginare, ecco, no, questo appunto questo giardino dove c'è dove c'era questo sepolcro. E allora il giorno di sabato naturalmente non hanno potuto muoversi, non si poteva percorrere più di un certo tot, ancora oggi, di passi per gli ebrei osservanti. E Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino quando era buio e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Sapete che Magdala la stanno scavando? Magdala era un centro al tempo di Gesù che raggiungeva le 20.000 persone, era una città. E fra l'altro negli scavi che stanno facendo hanno trovato un ninfeo, cioè un bagno pubblico per le donne, dove sono stati trovati intatti alcuni vasetti di unguenti, per cui la notizia è stata sparata come i profumi di Maria Maddalena, no? Cioè, però è interessante per vedere quali erano i profumi, e ancora di più interessante è stata la scoperta di una sinagoga del tempo di Gesù, nella quale Gesù con molta probabilità ci è andato, è stato presente, no? Mentre a Capernaum noi non abbiamo la sinagoga del tempo di Gesù, abbiamo il luogo dove era la sinagoga, mentre è stata trovata finalmente questa sinagoga con gli scagni al centro, la Bema, il luogo dove si leggeva la Torah. Allora Maria era di questa città. Cos'altro sappiamo di Maria? Che era una donna malata. Nel Vangelo di Luca si dice che Maria seguiva Gesù, e Maria era stata guarita da 7 demoni. Allora, attenzione, non era una super indemoniata, ma dato che nel tempo antico ogni male, anche il male fisico, era in qualche modo sotto l'influenza del demonio, allora questa donna era una donna seriamente malata. Per cui possiamo immaginare la condizione di malattia e di emarginazione. C'è una donna malata, chi se la piglia? E allora questa donna aveva incontrato in Gesù colui che le aveva ridato vita, no? Curandola, volendole bene. E allora possiamo immaginare qual era l'affetto che Maria aveva nei confronti di Gesù. E come lei, che insieme ad altre donne aveva avuto la possibilità di stare sotto la croce, perché i romani permettevano, dato che le donne non facevano paura, non contavano niente, permettevano che le donne potessero stare sotto la croce, e possiamo immaginare lo strazio di vedere il proprio amato finire in quel modo. Cosa le rimaneva? Le rimaneva poter piangere, no? Il suo amato morto, no? E allora lei di buon mattino, quando era ancora buio, va verso il sepolcro e vede che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. E naturalmente immaginate che cosa noi penso nel suo successo, ma se dovesse succedere di andare al cimitero per andare a ricordare, a piangere uno dei nostri defunti, e arriviamo lì e troviamo la tomba aperta, immediatamente col cellulare chiamiamo 113 e chiediamo, no, carabinieri, polizia. E naturalmente a quel tempo andare dalle guardie non era proprio il massimo, cioè, no, allora lei va a chiamare gli uomini, che corrono, Simon Pietro e l'altro discepolo, quello che Gesù amava, no? Sapete che la tradizione ha sempre visto, perché non sappiamo chi è il discepolo che Gesù amava, eh? Sapete che la tradizione ha dato Giovanni, oggi cioè si dice sicuramente non quel Giovanni, fratello di Giacomo pescatore, ci sono varie ipotesi, comunque in ogni caso è uno la cui identità è quella dell'esperienza dell'amore ricevuto. Non è il discepolo che amava Gesù, ma il discepolo che aveva fatto l'esperienza, la sua identità è nell'amore ricevuto. Io campo e vivo sono perché Dio mi ama, non so bene perché. Cioè io stesso, ogni tanto da me stesso mi saluterei se potessi, dopo le mie delusioni, e dice, ancora, no? E non capisco bene perché questo non mi molla. E questa è l'esperienza che ciascuno di noi, no, in qualche modo, che definisce il discepolo. Il discepolo è definito dall'amore ricevuto di Gesù. E vedete, no? Allora corrono, l'altro corre sempre più veloce, ci arriva sempre prima, è una predominante nel Vangelo di Giovanni, Pietro sempre arranca, lui lo aspetta, entrano, vedono il sepolcro vuoto, le bende per terra, il sudario. Mi piaceva una volta una spiegazione su questo sudario che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. Cioè questa cosa di un sudario che è stato preso, piegato e messo in un luogo a parte. Cioè una spiegazione era, che veniva data simbolicamente, era dire questa signoria sulla morte, no? Che non lascia, no? Ma che ha il tempo di... È così forte la morte, la vittoria del Signore sulla morte, che lui piega il sudario. Piegherà il Signore, non sappiamo chi, ma sta di fatto è così forte, no? Che è così grande questa vittoria sulla morte, che persino il sudario viene piegato e messo in un luogo a parte. Allora l'altro discepolo, poi vedete, vide e credette, però il testo ci dice subito, non avevano infatti ancora compreso la scrittura che cioè li doveva risuscitare dai morti. Il discepolo ha una percezione data da questo amore del Signore. Interessante, nella tradizione orientale cristiana si dice che il principio conoscitivo è l'amore. Mentre noi occidentali diciamo che la conoscenza, una grande conoscenza, il principio conoscitivo e poi ti porta all'amore, in qualche modo loro dicono, no, se tu ami conosci. E allora il discepolo in qualche modo in questa esperienza dell'amore coglie qualcosa, però allo stesso tempo non aveva compreso, no, ancora ciò che doveva risuscitare dai morti. La risurrezione dei morti o ce la dice il Signore o noi possiamo sognarla, possiamo farci tutti i film che vogliamo, ma o ce la dice Lui o noi non ci riusciamo ad arrivare. E allora dice, i discepoli se ne tornarono di nuovo a casa, Maria invece stava all'esterno del sepolcro e piangeva. Andiamo un po' avanti. Notate, qui si vede il nostro maschile e il vostro femminile, cioè nel senso che noi uomini siamo certe cose più pratici, ci sembra, no? Cioè nel senso che abbiamo visto che non c'è nessuno nella tomba, abbiamo dato un'occhiata fuori, non l'abbiamo trovato, oh, ce ne andiamo, cioè, e invece voi no, no? E noi cerchiamo di dirvi, ma non c'è, non c'è, e Maria continua a dire, io lo devo trovare. Ma guarda, non c'è, non c'è, poi se lo sono portati via, e lei no, questo è, ci caratterizza, siamo su lunghezze d'onde diverse e a volte conflittuali. Però qui vedete Pietro, il discepolo, dico, vabbè, Mari, puoi stare qua, stai, loro se ne vanno. E vedete, dice, stava vicino all'esterno, vicino al sepolcro e piangeva, e mentre piangeva si chinò verso il sepolcro. E vide due angeli in bianche vesti seduti l'uno dalla parte del capo e l'altra dei piedi, dove era stato posto Gesù. Ed essi le dissero, donna, perché piangi? Rispose loro, hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Attenzione, qui, quando noi leggiamo questi testi, dobbiamo sempre coscientizzare che noi siamo gente del XXI secolo, italiani, di cultura occidentale, greco-romana, no? Per cui vide due angeli, noi ci aspettiamo che vide due angeli. Come ve li immaginate questi due angeli? Capelli colore platino, alti, belli, occhi verde mare, non lo so, c'è cioè qualcosa di bellissimi, cioè, eccetera, eccetera. Tanto che confligge un po' con la cosa che Maria se ne sta tranquilla. Cioè noi li avessimo visti, ci saremmo di caspita, due angeli, cioè saremmo stati sconvolti, no? Non ci saremmo messi, poi si mettono a parlare con noi, no? Cioè, noi saremmo rimasti senza parole, due angeli che ci parlano, cioè vorrei vedere voi, dai. E invece Maria non batte un ciglio, no? Tranquillamente, questi che gli dicono che c'è, dice guarda io cerco il cadavere del Signore, cioè. Perché? Perché è un testo scritto anticamente da ebrei. Allora, mentre noi rispetto a questi racconti ci domandiamo sempre, ma com'è successo? Ma c'erano veramente due angeli? E come erano fatti? L'ebreo antico si domanda, che cosa mi stanno dicendo? Che cosa mi stanno dicendo? Per cui semplicemente questi racconti alle nostre domande non rispondono. Perché? Perché chi li ha scritti non li pensa per noi, ma li pensa per l'ebreo. E fra l'altro noi, non avendo il retroterra biblico, antico testamentario, che loro avevano, non riusciamo a cogliere neanche questo fatto di Giovanni che dice due angeli seduti, uno dalla parte del capo e uno... Attenzione, la tomba di Gesù era una tomba ad arco, no? Scavato nella roccia, dove c'era il letto in pietra, no? E poi così. Allora, uno dalla parte dei piedi e una dalla parte del capo, no? Allora, per un ebreo antico, cioè impregnato di Antico Testamento, quando sente due angeli, uno a un'estremità e l'altro all'estremità, gli viene sicuramente in mente l'Arca dell'Alleanza, no? Ricordate, l'Arca dell'Alleanza era questa tavola, questa cassa meglio, dove sopra c'era il coperchio, che era una tavola dove Mosè aveva ricevuto ordine da Dio di scolpire e di fare due cherubini, due angeli, che uno alle due estremità, uno che guarda l'altro, con le mani tese a reggere il vuoto. Ricordate che niente può rappresentare Dio, il niente rappresenta Dio. Per cui lì, quando Mosè andava a parlare nella tenda del convegno, la gloria di Dio, la Kavod Adonai, scendeva in quello spazio vuoto. Allora, e per dire questo primo annuncio, no? Come dire, guarda, cioè quello che questo vuoto non è l'ennesima, come Maria di Magdala l'ha letto e come ciascuno di noi lo leggerebbe, no? L'ennesima offesa a Gesù. Cioè questi bastardi non gli è bastato, no? Ammazzarlo in quel modo, come un animale, inchiodato in una croce, no? Si accaniscono ancora sul suo cadavere. È come se questo annuncio stesse dicendo qui è il luogo della gloria di Dio. della Kavod Adonai. E allora, e vedete, per Maria rimane sempre, no? Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. La prospettiva è sempre quella di un cadavere. L'hanno portato via, io lo cerco. Detto questo si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, ma non sapeva che era Gesù. E attenzione a quest'altro elemento, no? Questo quasi costante che torna in tutti i racconti di incontri con Cristo risorto. Cristo risorto non si riconosce dagli occhi. Si voltò indietro, no? E vide che era Gesù, ma non sapeva che era Gesù. Guardate, in tutta la scrittura c'è una prevalenza, e poi lo vedremo anche qui, dell'ascolto sul vedere. Mentre, se volete, i greci giravano tutto il Mediterraneo per andare a vedere, e anche la verità è qualcosa da scoprire, a togliere il velo e poter vedere in qualche modo, per l'ebreo la verità, sta arrivando il temporale che aspettavamo, per l'ebreo la verità si ascolta, no? Dio più che essere visto, poi si parlerà di visione, anche se è sempre qualcosa di strano, no? Anche Isaia dice vidi il Signore assiso sul suo trono, però non ci dice assolutamente di niente di che cosa lo vede, no? Però la preponderanza netta è la parola. E allora lo vede ma non lo riconosce. Attenzione sempre appunto a queste nostre pretese degli occhi. Noi abbiamo la pretesa degli occhi. Cioè, pensate, tante volte dice: hai visto? Hai visto? Hai visto che è così? Vieni che ti porto a vedere, vieni, hai visto? E poi magari le stesse persone vedono le stesse cose e vedono cose diverse. Cioè, allora questo non sapeva che era Gesù. Gesù le dice: donna, perché piangi? Chi cerchi? Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se le hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto, io andrò a prenderlo. Vedete, anche qui, no? Qui potremmo pensare che queste domande che Gesù fa sono superflue. Uno dice: sì, ma lo sai perché sta piangendo, no? Ma vedete, il Signore, come dire, vuole che noi dialoghiamo con Lui, che tiriamo fuori ciò che ci portiamo dentro. Cioè, Lui ci parla perché noi parliamo, affinché noi possiamo parlare. Lui ci domanda affinché anche noi possiamo domandare. Bello, perché è veramente un po' una relazione che come dire, vuole il dialogo, no? Vuole il dialogo. Proprio, se volete, tutto il contrario di un certo, un'impostazione clericale, che voglio dire, avendo la dottrina che ci dice tutto, è inutile fare domande. Ci abbiamo la dottrina, ci abbiamo l'insegnamento dei pastori, punto. Sì, ma io no! Come ti permetti? Oggi, grazie a Dio, siamo in un tempo in cui possiamo un po' più domandarci, no? Non aspettiamoci risposte, però continuiamo a domandare, perché credo che poi anche nella vita tante cose noi non abbiamo tante risposte piene, molte volte abbiamo delle risposte anche parziali. L'importante è entrare in un discernimento, parolina magica, è sempre fondamentale, no? Che di tutti, non solo del vescovo, dei presbiteri. Il Papa Francesco, quando ha voluto il sinodo che si è fatto sulla famiglia, ha chiesto che i cristiani si confrontassero sulle domande. Poi, che non tutti i preti abbiano passato le domande alle loro comunità, alcuni le hanno risposto loro, no? Qualcun altro l'ha dato ai suoi amichetti, eccetera. Ma che in qualche modo questo ha mosso, non è stato sempre, no? Però l'idea è che tutti noi, tutta la comunità cristiana deve interrogarsi, perché lo spirito in ciascuno di noi, non solo in quelli a cui è stato messo le mani in testa. E non sono protestante in quello che sto dicendo, intanto che mi permetteranno di parlare, io lo farò. E per cui, no, continuare a domandarsi è importante. Il Signore stesso ci chiede, no? E allora vedete, ti cerchi. Essa, pensando che fosse il custode del giardino, disse: Signore, se l'hai portato tu, via tu, dimmi dove l'hai posto e andrò a prenderlo. Ricordate il giardino? Vi ricordate il giardino? Giovanni ce l'aveva già detto, no? Ci aveva detto che quel questa cosa del giardino potrebbe benissimo essere già un fatto storico, nel senso che il luogo del cranio, cioè questa cava abbandonata dove avvenivano le esecuzioni, era fuori dalle mura della città, ed era già, c'erano lì vicino delle sepolture e dei giardini. Quindi così ci dicono gli archeologi. E allo stesso tempo adesso vedremo che il giardino ha una risonanza biblica naturalmente fondamentale, no? Perché vedete, lei, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e andrò a prenderlo. Cioè è sempre lei, no, che deve andare a prendere il cadavere. Dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo. E attenzione, non lo riconosce, ma lo prende per il custode del giardino. Che bello questa cosa qui, no? Perché ricordate, questo, tante volte nelle nostre chiese noi abbiamo i dipinti, come ricordavo già ieri, di questo Gesù risorto che esce fuori dalla tomba, no? Con la bandiera, no? C'è un bell'uomo, no? C'è il palestrato, e qui invece lo prende per un giardiniere, cioè un giardiniere. Voglio dire, non devi essere necessariamente un palestrato per fare il giardiniere, no? Cioè, una persona normale. Cioè, allora, interessante anche questo, no? Un'altra considerazione generale. Il Cristo risorto è sempre il Cristo. Cioè, in che senso sto dicendo questo? È sempre uno che non si importa. Che non si importa. Okay. Cioè, nel senso che, com'era Gesù? Pensate, tanti hanno incontrato Gesù. Tanti hanno visto i segni che Gesù ha fatto e tanti hanno detto: sai cos'è? Andiamo a farci una pizza, va? Questo qua. Così sta. Cioè, intanto ci dovrebbe dare già un'idea che anche quelli che noi chiamiamo i miracoli del Signore erano dei segni che si rivolgevano alla fede, che non imponevano certezze. Che non imponevano certezze. A me piace sempre ricordare, al di là di quelli che anche nella Chiesa parlano della certezza della fede, mi piace sempre ricordare, mi sembra, che l'unica certezza che noi abbiamo è
morte.
La morte, che dobbiamo crepare. Questa è l'unica certezza che noi abbiamo. Speriamo il più lontano possibile, ce lo auguriamo. Ma tutto il resto della nostra vita si svolge nella fede, nella fiducia, che ha come cosa connaturale il dubbio. Ora, i più giovani non lo fate più, ma si viene nelle generazioni precedenti, c'era un'idea della fede come un'accoglienza delle verità che Dio ci ha rivelato, per cui avere dubbi era commettere peccato, no? E allora, quando ancora qualche persona viene a dirmi: ho avuto dei dubbi sul Signore. E quando io vi dico: anch'io ce li ho, cioè questa mi guarda,
ho sbagliato.
Sì, io ce l'ho tanto. Cioè. No. Perché prima avere dubbi su Dio, oh, come? Tu hai avuto tipo. Ah, come? No, ma vedete, perché nelle relazioni non si hanno dei dubbi sugli altri? Non so, non voglio mettermi in mezzo, non voglio, anche se appunto fate il corso prematrimoniale, dovreste essere pronti alla testimonianza, ma non è quello. Cioè, tutte le nostre relazioni sono basate sulla fiducia. La vita umana è basata su un atto di fiducia. Tutti, anche gli atei, per vivere fanno degli atti di fiducia sugli altri, sulle persone. Allora, anche il Cristo risorto si propone in qualche modo in una modalità che lascia liberi anche di non credere. E vedete, qui le cose si incasinano sempre più. Spero che riuscire a rendere l'idea di farmi incasinare sempre più, perché perché uno dice: ma come? Cioè, se ce l'hanno lì in piedi, no? Se ce l'hanno in piedi, com'è? Com'è che può, non è più fede, quindi il dubbio, è certezza, ma se ci dice così, significa che allora questa modalità è un po' particolare, non riusciamo a coglierla in tutti i modi. Ricordate che negli Atti degli Apostoli, gli Atti degli Apostoli si aprono con, dicendo che, dopo che Luca dice nel mio primo libro Teofilo, trattato adesso, voilà, di come Gesù, dopo la sua resurrezione, si offrì ai discepoli in molti modi, con molte prove, per 40 giorni, no? E uno dice: come? Che significa? Si offrì a loro con molte prove. Cioè, sapete che c'è una serie televisiva francese, che poi era stata anche, che è stata trasmessa anche i ritornanti in qualche modo, no? E non so come si dice in francese, non so bene il francese, per cui non mi è, ma che si basa su un po' quest'idea, cioè di persone che in un villaggio muoiono e poi a un certo punto i familiari in cucina se li ritrovano in piedi, no? Cioè, se noi avessimo questa esperienza, che non abbiamo avuto, ci basterebbe una volta, no? E magari, se ci succede, l'attacco cardiaco ce lo becchiamo noi, non lo so, no? Cioè, dopo uno che abbiamo accompagnato uno al cimitero, l'abbiamo seppellito, e ce lo ritroviamo in piedi in casa, no? Perché con molte prove? E perché per 40 giorni? Ricordate che 40 dice sempre il tempo necessario perché un'esperienza si compia. E questi 40 giorni possono essere anche 40 anni, possono essere una vita. Una vita per imparare a credere che l'amore è più forte della morte, che l'amore di Gesù è più forte della morte. Una vita per imparare a credere.
Mi fa anche per chi?
E
gli fa anche il picnic, nel senso che arrostisce il pesce.
Sì, quello lo vedremo dopo. Ma intanto questo fatto del no, di un Signore che continua, cioè noi non dovremmo neanche, come dire, la nostra fatica di credere è la stessa dei discepoli, che Gesù mette in conto, che Gesù mette in conto, e lui continua a offrirsi alla nostra fede. Su questo, se volete, poi, se ci sono delle domande, cerchiamo di parlarne insieme, di vedere che cosa. Allora, il custode del giardino, il giardino, ne si parlava prima, il custode, il giardiniere, Maria non lo riconosce, lo prende per un giardiniere e sbaglia, e senza saperlo ci azzecca. Cioè, nel senso che, ricordate che il giardino nella Bibbia, quando si parla del giardino, si parla del giardino. Il giardino è il giardino di Genesi 2 e Genesi 3. C'è il luogo della vita, no? Ricordate dove Adamo ed Eva vengono posti dal Signore, e il Signore andava a passeggiare nel giardino alla brezza del giorno, no? E a un certo punto l'uomo e la donna usciranno, verranno cacciati, no? Cioè, il giardino simbolicamente è il luogo della vita, il luogo della vita è la relazione. E quando non ci si fida più l'uno dell'altro, la relazione si rompe, si esce fuori. Allora è interessante, perché da una parte Maria di Magda non lo riconosce, ma dall'altra parte, senza saperlo, lo riconosce, perché lui è il custode del giardino. Vedete, lui ci rimette in relazione. Lui ci rimette in relazione. E la comunità cristiana è di uomini e donne che sono messi insieme dal Signore Gesù. Noi non stiamo qui per un progetto di solidarietà per il nostro territorio, che pure ha tutto un senso, no? No. Non siamo qui per la solidarietà per il terzo mondo, che pure Non siamo qui per un discorso di giustizia, figure, ma noi siamo qui, no? In quanto questo Gesù, la cui umanità parla di giustizia, parla di, no, di pienezza di relazioni, no? Lui ci attrae e lui ci mette insieme. E paradossalmente sperimentiamo che lo stare insieme per lui ci fa stare insieme tra di noi. Lo stare insieme per lui crea fraternità. Vedete, i racconti dell'incontro con Cristo risorto sono anche incontri incontri di comunità che risorge. Gesù, incontrando i suoi discepoli e le sue discepole, fa risorgere la comunità. Perché nella sua morte anche la sua comunità è morta, si è sfaldata, ognuno è andato per conto suo. Lui, risorgendo, la forza della risurrezione del Signore e la risurrezione della sua comunità, ci mette insieme. Per cui, vedete, per dire, no, per me rimane questo, no? Cioè anche in tutte le nostre attività parrocchiali, cose, eccetera. Ma al di là di tutto, la gente che entra in chiesa e ci incontra, che umanità respira? No? Perché stai entrando in chiesa e vede, no, sì, però quello che sta arrabbiato con quello che gli grida, ehi tu, eccetera, non le candele non vanno là, eccetera, di qua, di là. Uno dice, sentite, voglio vivere, arrivederci.
Vengo qui per stare. No.
Cioè, ma quella dovrebbe essere la prima cosa. Che incontrando dei cristiani dovrebbe respirare, no? Qualcosa di un'umanità, allo stesso tempo molto semplice, ma molto diversa. Viva. E allora questo custode del giardino, vedete, nel giardino noi entriamo per Cristo, in Cristo, con Cristo, nelle nostre relazioni tra di noi. E allora Gesù le disse, Maria, essa allora voltatosi verso di lui, gli disse in ebraico Rabboni, che significa maestro. Vedete, Gesù le parla. Finalmente, aveva parlato anche prima, ma in qualche modo adesso è una parola, Maria, che, come dire, la chiama per nome. Vedete, noi facciamo anche qualche volta esperienza di qualcosa dello spirito del risorto, dell'incontro del risorto, quando ascoltando la sua parola sentiamo che questa parola ci chiama per nome. Cioè che questa parola è per me. Cioè in questa parola lui mi sta parlando. Questo è un qualcosa che profuma di incontro con Cristo risorto. E vedete, Maria lo riconosce quindi dall'orecchio, non dagli occhi. Quando si sente chiamata per nome, Maria, e allora essa allora voltatosi verso di lui, gli disse in ebraico Rabuni, che significa maestro. Gesù le disse, non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vado ai miei fratelli e di loro salgo al Padre mio, al Padre vostro, al Dio mio e al Dio vostro. Maria di Magdala andò subito ad annunziare ai discepoli, ho visto il Signore e anche ciò che le aveva detto. Vedete, noi tante volte potremmo dire, però loro sono stati fortunati. Cioè fortunati perché la prima generazione... Noi non so che ennesima generazione di cristiani siamo, però rispetto alla prima, diciamo, vabbè, però loro sono stati con lui, però loro l'hanno visto risorto. Vai a leggere i testi e vedi che poi le modalità con cui l'hanno incontrato non sono così lontane da quelle con cui ancora oggi noi possiamo incontrarlo. Perché intanto sono sempre incontri di fede che lasciano il dubbio. E due sono incontri legati all'ascolto di una parola viva. Chi mi parla? Mi chiama per nome. E questo non è molto differente da quello che anche noi abbiamo sperimentato per essere qui, per esempio, a interessarci del Signore Gesù. E allora vedete il Signore che la manda ai suoi fratelli, la manda ai suoi fratelli. Vedete questa comunità che si comincia a ritrovare. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Allora è interessante, no, che la scena successiva Maria è stata mandata ad annunciare di aver incontrato Gesù risorto. Allora come si presenta la scena? Che i discepoli sono chiusi nel cenacolo per paura dei giudei, hanno ricevuto l'annuncio di Maria e non le hanno creduto. E d'altra parte noi uomini ci diciamo: vabbè, ma come si fa a credere alle donne? Giustamente ci diremo noi, no? Cioè, perché vedete, Maria di Magdala non è stata creduta. Voi sapete, forse ve l'ho raccontato già una volta anni fa, con un amico gesuita indonesiano, così facevamo una, discutevamo un po' su il presbiterato alle donne, no? Allora io ero un po' più aperto, vediamo, lui no, assolutamente no. Abbiamo cominciato a discutere un po' di... Quando si è visto che al di là della tradizione, no, quello che sempre si dice non c'è mai stato, così, è una donna presbitero, ma di motivi teologici proprio dirimenti fino in fondo non ce ne sono, lui mi fa: no, c'è un motivo per cui le donne non potranno mai essere preti e confessare. E ho detto: cioè, non sanno tenere i segreti. Allora, siamo a questo livello. E allora, vedete, Maria di Magdala non viene creduta. Non viene creduta. E uno dice: ma Signore Gesù, cioè, voglio dire, tu sei strano. Cioè, sei strano perché è venuto Pietro, è venuto il discepolo che ti amava, che tu amavi, e non ti sei mostrato a loro. Cioè, parti male. Voglio dire, cioè, parti male. Ma non hai capito che nel nostro mondo maschilista, no, tu saresti stato molto più efficace se ti fossi fatto vedere prima di tutto a Pietro. Pietro, oh, vabbè, ha combinato i casini che ha combinato, vabbè, però diciamo che Pietro è sempre quello che tu hai messo a capo del tuo gruppo, no? Per cui se il primo annuncio fosse stato portato da Pietro, una certa, sicuramente più di quella lì, che la tradizione dice forse aveva un passato un po' discusso o discutibile, e no, non si sa, cioè, la tradizione ha detto così, ma i Vangeli non dicono nulla, e comunque era malata, quindi un po' mezza pazza, eccetera, eccetera, quindi io direi, allora non è affidabile. Ma perché hai scelto Maria di Magdala? Pensateci, no? Pensateci. Cioè, vedete, anche qui noi tocchiamo lo scandalo. Ricordate che vi dicevo quella distanza tra noi e Gesù? Perché noi andremo sull'efficienza, eh? Per il bene della Chiesa, per il bene del mondo. Gesù va sull'amore, che noi facciamo fatica a capire. Allora, dato che l'amore non vuole fregare in nessun modo, l'amore non vuole imporsi in nessun modo se non con la debolezza della sua verità e della sua bellezza, il Signore sceglie ciò che il mondo schifa. Noi facciamo fatica a capire questo, perché tante volte in nome dell'efficientismo noi facciamo patti col diavolo. Ma il Signore sceglie, ricordate, Gesù lo dirà riprendendo i profeti, no? La pietra che i costruttori hanno scartato è divenuta testata d'arte. Una meraviglia agli occhi del Signore. E allora, no, come dire, il Signore parte con ciò che il mondo reputa perdita. Veramente dovremmo essere, come dire, sempre qui, e il Signore ci dà tempo, no? Immersi in questo mistero dell'amore per convertire il cuore. E allora il Signore sa, spera che almeno lì gli uomini possano almeno capire. Non hanno capito. Va bene, e allora bisogna di nuovo che il Signore si presenti, no? Vedete, questi sono tanti eventi, le diverse prove, no? Che il Signore continua a darci, non fermandosi alle nostre porte chiuse dalla paura, le porte chiuse nella paura. E allora si fermò in mezzo a loro, stette in mezzo a loro, letteralmente stette in piedi in mezzo a loro, che è la posizione del risorto, che sta in piedi, in mezzo ai discepoli che sono chiusi nella paura, e disse loro: pace a voi. È bella questa cosa del pace a voi, perché Gesù l'avrà detto o in ebraico o in aramaico, utilizzando qualcosa che ha a che fare con la parola shalom, e che ancora oggi in ebraico viene utilizzato. C'è un biblista che ha vissuto alcuni anni lì a Gerusalemme, lui diceva: ma io sto verbo lo utilizzavo sempre quando, andando a fine mese dal panettiere e dovendo chiudere i conti, cioè utilizzavo il verbo che letteralmente dice: stiamo pace. Allora è come, vedete, gli incontri con il risorto sono incontri di perdono. Perché tutti sono venuti meno, no? Tutti sono venuti meno in relazione. E allora l'incontro con Cristo risorto è un incontro che ricuce la relazione nel suo perdono. Perché immaginate, no? Loro che se lo rivedono in qualche modo lì, anche Pietro che l'aveva rinegato e gli altri che erano fuggiti, no? Immediatamente avranno percepito. Allora è come se Gesù dicesse: ehi, stiamo in pace. Ho pagato io tutto, quello che mancava io l'ho saldato, stiamo pace, nella mia pace. E vedete, dice appunto, un attimo fatemi ritrovare, dopo questo mostrò loro le mani e il costato. Vedete, il Cristo risorto è il Cristo crocifisso. Il Cristo risorto porci continuità, c'è continuità, e quell'amore è così forte che la morte non può tenere. E quell'amore è così forte, è quel Cristo crocifisso che è risorto, non altro. Per cui mostra le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore, e Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Vedete, noi facciamo così fatica a sentire di essere perdonati. E chi di noi ha un po' più di anni e di cazzate ne ha fatte, sa bene che se anche magari ha fatto un cammino, è andato a confessarsi, eccetera, ma certe cose tornano. Certe cose dentro di noi tornano. Certe ferite, poi, come dire, ci portiamo, no? Guarisce l'osso, però ti rimane. No. E perché facciamo così fatica a perdonarci, non avrei dovuto farlo. E allora il Signore ce lo dice e ce lo ridice: stiamo pace, ehi, stiamo pace. È bello questo, no? Che il Signore continua, no, a effondere su di noi il suo amore perdonato. Stiamo pace. E poi questo, no? Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Che bello questo, no? Cioè, sapete, vabbè, questo poi nella teologia cattolica è un punto anche per la teologia sacramentaria, per il sacramento della confessione, però insieme a questo è quello che Gesù sta dicendo a tutti i discepoli. Cioè, nel Signore che ci perdona e ci dona il suo Spirito, noi siamo abilitati in qualche modo a far circolare questo perdono. Cioè, anche se vi confessate regolarmente, se vi confessate una volta ogni 5 anni, no, eccetera, al di là di tutto, Il perdono è qualcosa che interessa tutti noi, perché qualcosa tra noi sempre succede. E allora nel Signore Gesù noi siamo chiamati a chiedere e donare perdono. Chiedere e donare perdono. Non è solo dei presbiteri. Presbiteri per l'aspetto sacramentale, certamente. Ma c'è un perdono quotidiano che siamo invitati a giocarci. Nel quale, proprio a partire dal perdono del Signore Gesù. Perché fra l'altro il perdono è l'unica possibilità di vita che noi abbiamo. Perché nelle relazioni sempre succede qualcosa. Nelle relazioni sempre succede. E allora se non sappiamo elaborarle nella ricerca della verità, nella ricerca della giustizia, della giusta relazione e nel perdono che ridà vita alla morte, perché l'ingiustizia uccide, non andiamo da nessuna parte. Per certe cose ci vorrà una vita, e forse per certe cose ci vorrà la vita eterna, ma di là di mezzo. E noi lo possiamo perché il Signore, che ci dice continuamente pace a voi, dona su di noi lo Spirito per renderci capaci. Capaci. E guardate, anche confrontarsi col perdono potrebbe anche, fosse anche, e non è poco, che per certe situazioni io davanti al Signore dico: Signore, io sta cosa, questa persona non riesco a perdonare, e te l'ha fatto davanti a te. Il giorno dopo io, Signore, questa persona non riesco a perdonare, e te la porto davanti a te. E il giorno dopo, e forse così tutte le volte, però già che io la sto portando davanti al Signore, sto pregando, significa che non la rimuovo, che non ci metto una pietra sopra, no? Che non la sepolto, cerco di seppellirla, no? Come se non ci fosse mai stata. No, c'è stata, e la mia vita è segnata anche da questo. E allora come, Signore, nel tuo perdono questo può diventare risurrezione? E allora
sì. Ma perché se il Signore è misericordia, alcuni non resteranno messi?
Questo è il fatto del Barangio stava dicendo: se il Signore misericordia, perché alcuni resteranno non rimessi? Qui credo che sia anche in correlazione a quel peccato contro lo Spirito Santo che non ha remissione, cioè nel senso che non si tratta tanto di un Signore che non vuole perdonare o di un amore che non può perdonare, ma di una non accoglienza del perdono. Cioè, nel senso che cioè noi crediamo agli inferi, ma non dobbiamo pensare agli inferi con i forconi, con cioè l'inferno come il rifiuto della relazione. Cioè la nostra libertà è vera, noi possiamo scegliere la morte. E quanti inferni vediamo sulla terra? Quanta morte vediamo sulla terra. Poi alla fine ciascuno di noi saprà nel suo cuore se ha accolto, se si è rifiutato, no? Fino, voi sapete che oggi, grazie a Dio, anche per quello che una volta era considerato un chiaro rifiuto dell'amore di Dio, che non permetteva che ci fossero i funerali in chiesa, era i suicidi una volta, no? Grazie a Dio oggi, no? Si dice che non è così, no? Perché molte volte, come succede, è la situazione di dolore, la situazione di malattia, la situazione, tante cose, no? E oggi noi accogliamo questi nostri fratelli, no? Cioè, certo. Questo per dire che fino in fondo poi uno solo del cuore, non hai dei segni esterni fino in fondo, meno male. Allora il non rimanere non è legato alla non accoglienza del perdono. Da parte nostra, certamente.
Posso dire una cosa? Non lo so, questa cosa la vedo più semplice. Cioè, ma questo è sempre, secondo me, questa frase, cioè, per spiegare che non è interpretazione, se io vedere questo Gesù che risorge, la prima cosa che organizza le confessioni da fare in gruppo, non me lo vedo, no? Cioè, nel senso, se a chi rimetterete i peccati saranno, guardate a chi non li metterete, saranno rimessi. Cioè, mi sembra un annuncio di misericordia, che guardate, adesso vi chiamo a rimettere i peccati, no? Quindi datevi da fare, se no non resteranno. Non è il fatto che lui non voglia, ma se quei 3, 4, 5, 10 che hanno ricevuto non annunciano la misericordia non viene annunciata. Non so se dal punto di vista esegetico tiene, magari non tiene, ma proprio il contrario, cioè, ricevete lo Spirito Santo, c'è da annunciare la misericordia, poi detto in questa maniera, ripete, dice, mi sembra che si dia un, cioè non credo che Gesù dia un potere, ti do il potere di rimettere o di non rimettere i peccati, io ti do il dovere di rimettere i peccati, quindi di annunciare la misericordia, non c'entra, ma mi sembra più semplice.
Sì, adesso non dobbiamo fare una teologia sacramentaria o no, eccetera. E io credo, sì, io credo che è a partire da questo perdono che il Signore continuamente sta facendo ai suoi discepoli, facendosi riconoscere. Se volete, anche qui, noi tante volte possiamo fare esperienza di resurrezione nell'esperienza del perdono. Non necessariamente sacramentale, anche, ma non necessariamente. Anche in esperienza di perdono tra le persone, tra situazioni di fratelli, di sorelle, di amici, genitori e figli che per anni no, non si sono, sono stati da nemici, e che poi succede, no, qualche volta che non si sa come, c'è una riconciliazione. Allora questo, per dire, è un'esperienza di Cristo risorto, no? Noi cristiani li leggiamo così, no? E allora, ecco, al di là di questo io credo quello, cioè sono d'accordo, non userei la parola dovere, perché mi sembrerebbe piuttosto quello che hai ricevuto e che ti fa vivere lo vivi mettendolo in gioco, no? Vivi non mettendolo in gioco, no? Cioè, e senti che la vita si gioca in quella direzione. Si gioca che nella frammentazione e della fragilità delle nostre relazioni, segnate a volte dall'incomprensione e dalla morte, la via per la resurrezione passa attraverso la dimensione del perdono. Poi, come fa? Cioè, però va bene, cioè sono grazie di questi interventi.
Ma noi sempre invece l'immagine del sacerdote non si perdona, cioè. Forse siamo troppo legati a quella frase in quel senso.
Sì, poi sapete che c'è anche qua, per quanto riguarda, cioè anche il sacramento della confessione è qualcosa che rispetto anche a come era vissuto nei primi secoli ha avuto dei passaggi che ancora oggi non soddisfano. Cioè nel senso che ce lo dicono i teologi eccetera, cioè all'inizio era qualcosa che si svolgeva nella comunità, e fra l'altro questo anche una comunità che aiutava, cioè per esempio la penitenza non era qualcosa per scontare, no? Allora tu hai avuto quasi il perdono, allora lo paghi tra virgolette facendo la penitenza, così il Signore, no, è contento, ti vede che ti impegni, no, la penitenza era farmaco. Per cui, come dire, un cammino che mi aiuti a rimettermi in piedi, a camminare, no? E questo veniva fatto accompagnato dalla comunità. Fra l'altro la riconciliazione nei primi secoli aveva a che fare solo con dei grandi peccati per la morte, cioè che erano quei peccati che rompevano la comunità cristiana, che creavano scandalo in maniera, no? E che allora in qualche modo la persona che li commetteva dalla comunità veniva messo fuori, attenzione, ma non perché cacciato, veniva messo fuori nel senso che la tua condizione ha rotto la comunione, noi ti chiediamo di esplicitare questa cosa, ti mettiamo a fianco dei diaconi, dei fratelli che ti accompagnano e noi preghiamo per te. Quindi non è della serie ti caccio fuori, no, via, e noi giusti siamo a posto. No, no, tu sei nostro fratello. Per cui se in una situazione noi cerchiamo di aiutarti a elaborare quello che è vissuto e quindi ti chiediamo di fare un cammino, no? In modo che tu, elaborando questa cosa, possa poi ricevere il perdono la notte di Pasqua da parte del Vescovo e rientrare nella comunione ecclesiale. Allora, adesso senza stare a fare tutta la storia, non è questo il momento, ma adesso la situazione che viviamo taglia fuori la comunità. Taglia fuori la comunità. Perché il presbitero è il fedele. E mi permetto di dire che questa è anche una problematica grossa, anche perché per certe vicende che sono faticose all'interno della comunità tutto ricade sul presbitero, no? Quando io penso che dire no, e poi bisogna certamente vedere come, eccetera, ma dovrebbe essere anche la comunità che dovrebbe aiutare queste persone a, cioè, come ritrovare una dimensione comunitaria, no, del perdono sacramentale. Ci si domanda. Allora, fermiamoci un momento qui, facciamo un momento di pausa per poi continuare e finire questo capitolo. Allora, sono le 5:20, alle 5 ci ritroviamo, va bene? Vediamo un po' d'aria.
Tanto mi ricordo solo una cosa, lì c'è il nostro diario, sul tavolo qua c'è il nostro diario comunitario, qua arancione, siete pregati, invitati, non pregati, siete invitati di lasciare almeno la vostra firma prima di andare a casa. E quindi...